Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Signore e signori, benvenuti o bentornati, lo diciamo anche oggi per la quasi centesima volta, diciamo. Non l'abbiamo sempre detto, ma è stata una frase che abbiamo usato spesso nelle nostre puntate, per iniziare le nostre puntate, quindi benvenuti e bentornati nella prima puntata a tre cifre del Pointer Podcast. Ce lo hanno fatto notare, in realtà non è proprio la centesima, perché abbiamo iniziato da zero, quindi in teoria la centesima registrata sarebbe stata la scorsa puntata, ma in pratica quella che compare con il numero 100 è questa, quindi oggi la festeggiamo e è un piacere e un onore festeggiarla insieme ai miei due compagni di avventura che 3 anni fa, dopo vari mesi di tentativi andati a vuoto, alla fine mi hanno ascoltato e hanno, non ne potevano più evidentemente, alla fine hanno detto sì, registriamo un podcast. Benvenuti anche ai miei co-host Alessandro e Eugenio.
Ciao.
Ciao a tutti.
Che bella intro.
Come ci si sente dopo queste 100 puntate?
Cavolo.
Dopo... No, mi sento un po' ridicolo in realtà dopo questa
no,
intro.
No, è bellissimo.
No,
c'è un po' di emozione.
Inaspettata poi, anche per noi.
C'è un po' di emozione. Sì, no. C'è un po' di emozione, sinceramente, perché... Boh, non... probabilmente non ci aspettavamo forse di arrivare a questo numero. È un bel numero, no, penso? In 3 anni.
Sì.
Tra l'altro... Guarda un po' il caso, no? Noi abbiamo registrato la prima puntata il 14 maggio del 2019 e questa che è la puntata 100 esce il 10 maggio, registriamo il 9 maggio, scusate, no, allora no, c'è l'11 maggio, quasi a 3 anni di distanza, quindi quasi nel nostro terzo compleanno in pratica, quasi il giorno del nostro terzo compleanno. E che ne pensate, cioè che cosa provate, che ne pensate di questo traguardo che abbiamo tagliato?
Beh, ora abbiamo detto che in realtà chiudiamo il podcast, no?
Esatto.
Questa era l'ultima,
sì,
puntata,
l'ultima, cioè... chiaro, sì sì.
No, che pensiamo, che oggettivamente non me lo sarei mai aspettato. E la cosa ancora più divertente è che guardavamo l'altro anno il numero della puntata che era uscita in corrispondenza del nostro compleanno, che era la puntata numero 51. E erano passati 2 anni, quindi potete capire che abbiamo fatto 50 puntate in un anno, vuol dire che abbiamo raddoppiato il numero di puntate che stavamo facendo, e quindi significa, no, che in qualche modo ci stiamo credendo e che questa cosa del podcast ci sta veramente piacendo.
E per festeggiare questo compleanno, per festeggiare un po' questo traguardo, abbiamo chiesto cosa potevamo fare, perché oggettivamente non ci avevamo molte idee. Avevamo pensato di fare tante cose in realtà, poi erano un po' complicate probabilmente da realizzare, c'era poco tempo e quindi abbiamo detto proviamo a chiedere a chi sta nella Pointer Chat di darci un consiglio, e c'è stato un consiglio che ci è piaciuto più di altri, in particolare ringraziamo Carlo Chiena per il consiglio, ovvero il consiglio è quello di fare un Ask Me Anything, quindi un domanda e risposta. Abbiamo già raccolto un po' di domande, le abbiamo raccolte su Slido, abbiamo messo il link qualche giorno fa nella Pointer Chat, ci sono un po' di domande a cui vogliamo rispondere e quindi direi di iniziare subito e vi faccio la prima domanda, che è una domanda a tema Pointer Podcast come altre in realtà di questa lista. Oggi ci spostiamo un po' dal tema tecnologico più a un tema relativo al Pointer Podcast, a quello che facciamo noi, a quelle che sono le nostre preferenze. E proprio a proposito di preferenze, qual è la vostra puntata preferita che abbiamo registrato in questi 3 anni?
Allora, per me senza dubbio la puntata numero 26 con Vincenzo Di Nicola.
Oh.
Quella fu una puntata veramente bella, perché quando finimmo di registrarla ci lasciò una carica addosso lui che, boh, è stata soltanto di quella puntata. Ci sono state tante altre puntate belle, ma quella con Vincenzo ci ha diciamo toccato subito proprio mentre la stavamo registrando, e è stata veramente bella, quindi se non l'avete ascoltata merita di essere ascoltata, andate a recuperarla. Per voi qual è?
Allora, per me è dura perché ce n'avevo tante, ho scremato scorso Spotify vedendo qual era quella che mi piaceva di più. Tra tante forse ne prendo una recente, che è quella con Andrea Saltarello.
Ah, ok. Ci sta anche quella figa, vero? Tu, Luca?
Io in realtà avrei detto anche io Vincenzo Di Nicola, però
Ok.
visto che l'hai già detto tu, io anche ne prendo una recente. Non so se è un po' un bias perché l'abbiamo registrato da poco o se effettivamente è per... probabilmente è perché mi è piaciuta e perché mi ha dato qualcosa che... mi ha fatto conoscere qualcosa che non conoscevo. E già da qui potreste aver capito qual era la puntata 98 in cui abbiamo parlato di accessibilità. È stata una puntata che mi ha colpito sotto vari punti di vista e quindi rispetto alle altre in cui magari parlavamo della tecnologia del momento, di qualcosa diciamo più legato al mondo dell'informatica, questa è un qualcosa che si è spostata un po' dal mondo dell'informatica, ma che mi ha fatto valutare meglio alcuni aspetti, alcune cose che magari non ero solito considerare.
Sì, sono completamente d'accordo, è vero. Dato che abbiamo tante domande, andiamo un po' a raffica e proseguiamo con la seconda, con quale criterio scegliete gli ospiti da invitare al Pointer Podcast? Lo diciamo tutti e tre
Vai.
in
Citiamo
coro, la risposta, oppure...
René Ferretti tutti e tre
Oh, no.
insieme?
Chi è René Ferretti?
Volevo
No,
rimarcare sempre questa cosa. Che
dopo
questa.
100 puntate del Pointer Podcast, Alessandro continua a non aver mai
E
visto un
non coglie
Bob.
le citazioni
Mi
nemmeno
sento.
dopo 100 puntate che le facciamo.
Che poi, esatto, poi sono quasi sempre le stesse, insomma.
Mi sento denigrato, però vabbè.
Boh. Gli ospiti, diciamo che dipende un po', secondo me, anche sicuramente dalla tecnologia del momento, da qual è l'argomento, diciamo, tecnologico in voga al momento, ma anche dal nostro interesse per un determinato argomento. Non so, c'è un periodo in cui mi interesso di... Non lo so, troviamo un argomento, mi interesso di sviluppo web, faccio un esempio. Chiamiamo qualcuno che magari si occupa di front-end. Voglio saperne un po' di più su Rust, perché magari è un periodo in cui mi sto leggendo qualcosa su Rust. Chiamo qualcuno che magari mi parla un po' di Rust. Come abbiamo detto più volte, siamo noi i primi ad imparare e poi ci piacerebbe che magari anche chi ascolta impara qualcosa. Non so se voi
Sì.
volete aggiungere qualcosa.
No, penso che hai colto
Sì.
esattamente il punto, nel senso che ci invitiamo chi vogliamo sentire in quel momento parlare perché la tematica ci appassiona e poi secondo me la cosa bella del podcast è che va bene, lo condividiamo con altre persone, ma è anche una cosa che fa bene a noi in primis, perché mi rendo conto che mi obbliga in qualche modo a rimanere più informato su certe cose, nel senso che inviti qualcuno, ti racconta le sue esperienze, racconta le sue attività, quello che fa, e incomincia a essere bombardato di termini o cose che fanno sicuramente comodo da ricordarti e poi guardarti anche per conto dopo, tuo personale dopo, quindi super top, è un momento dove si impara tanto. E tu, Eu?
Assolutamente quello che avete già detto voi. Poi secondo me il discorso varia dall'argomento che interessa, a volte anche l'ospite. Uno vede parlare un ospite su magari a una conferenza o su LinkedIn o su Twitter, gli piace il modo suo di parlare di un certo argomento e quindi poi a quel punto l'argomento in sé diventa interessante anche se fino a quel momento non lo conoscevamo. Quindi di base anche in base agli ospiti che ci interessano in quel momento assolutamente interessante per me. E andrei alla prossima domanda, che è: continuerete sulla strada di ospiti Italian speaking o pensate di portare anche qualche ospite internazionale in futuro? Questa è tosta.
Diciamo che quello che dico poi aggiunge qualcosa Luca, il mettere forse una persona a parlare, cioè metterci a parlare in inglese dentro il Pointer Podcast probabilmente sarebbe un po' un problema, nel senso che stacchi molto, stacchi troppo forse, non lo so, chissà che magari qualcuno a un certo punto decida di fare qualcosa di parallelo.
Sì, non ti neghiamo a chiunque sia che ha fatto questa domanda, non ti neghiamo che in realtà abbiamo pensato in un certo momento di... O non mi ricordo se avevamo pensato di fare qualcosa in parallelo, tipo la versione inglese del Pointer
Una
Podcast,
stagione
esatto, qualcosa del
di qualche
genere, o
puntata.
di fare in generale qualche puntata ogni tanto parlando magari in inglese, perché c'era un ospite appunto che non parla italiano. L'abbiamo poi scartata l'idea, se non ricordo male, perché comunque ormai avevamo sempre fatto in italiano, c'era un pubblico, comunque penso ormai a questo punto un po' di pubblico c'è in italiano, e non è una... non è, secondo me, bello che magari chi è abituato ad ascoltare la puntata sempre del Pointer Podcast in italiano, o comunque di un podcast in generale, si trovi la puntata in inglese, poi la puntata in italiano, poi di nuovo magari una in inglese, questo saltare un po' così. Forse non è proprio... non è proprio bello dal punto di vista dell'ascoltatore, poi non lo so, magari in futuro chissà, cioè, ci stanno tante idee, abbiamo ancora tante idee, insomma, non le abbiamo mai realizzate tutte quelle che abbiamo avuto, quindi chissà, in futuro magari qualcosa ci sarà anche da questo punto di vista. Ora, passando un po' invece, ho detto che ci stanno domande sia personali sia un po' tecnologiche, e questa è riguardo, un po' riguardo la tecnologia, è una delle tecnologie che di cui abbiamo parlato maggiormente nel nostro podcast, perché spesso ci siamo trovati a parlare di blockchain, delle varie applicazioni del blockchain, di criptovalute ovviamente. E questa domanda ci chiede appunto quali sono gli aspetti negativi di queste criptovalute a cui dovremmo prestare attenzione, dato che ne abbiamo sempre parlato anche in maniera positiva, in maniera favorevole. Qui lascio la parola a Eugenio.
Ok, parto io, ma fai anche la parte critica vostra, secondo me ci sta, perché allora, la mia risposta è la classica risposta, no? Cosa ci vedi di male in una tecnologia? Io di base non ci vedo nulla di male, nel senso poi dipende da caso a caso. La prima cosa che mi viene in mente su cui posso dire qualcosa di negativo delle criptovalute, boh, posso dire occhio agli scam, ce ne sono tanti, però per il resto io... Se vediamo le criptovalute come una tecnologia, non solo una tecnologia, ma se la vedessimo così non ci vedo nulla di male. Ci sono tante cose positive, tante cose negative se poni le criptovalute su dei casi d'uso totalmente sbagliati, ma di base penso che la tecnologia sia neutra sempre.
Ottima risposta, molto politica. No, sì, sono d'accordo anch'io. Diciamo che quello che si è visto forse negli ultimi anni è che, diciamo, noi l'avevamo viste dal 2016, ci siamo dietro forse, circa, e si è visto un po'... ci siamo entrati con l'impennata che ci fu di Bitcoin, la prima vera impennata che salì a quanto, 20.000 la primissima volta,
Come
e...
adesso.
diciamo, vivendo... Sì, esatto, come adesso. E vivendola ti incominci a dire, ah, ma guarda, ora si è arrivata tutta questa gente che non ne sa niente, parla, bla bla. Ecco, l'aspetto negativo è di fuffaroli che si
Assolutamente.
buttano dentro e ne parlano senza nessuna cognizione di causa. Io personalmente l'ho un po' persa di vista la roba, tutto il mondo blockchain, non ho più una visione a 360 gradi, forse nemmeno prima ce l'avevo, ma sicuramente un po' più di ora. E boh, aspetti negativi, i fuffaroli a giro. Sono d'accordo con Gianna, la tecnologia è neutra, ci sono aspetti negativi e positivi a seconda di uno come la usa.
Sì, cioè io non mi sento aggiungere altro perché non sono molto informato al riguardo. La tecnologia, come ha detto Eugenio, secondo me è interessante e magari in alcuni campi può essere anche utile. Non so se applicata alla finanza è un... probabilmente applicata alla finanza, diciamo, ci sono tanti problemi o comunque aspetti negativi. Non so. Mi viene in mente, ne avevo parlato anche tempo fa, il discorso pure del riciclaggio, cose di questo tipo, però non approfondisco perché non sono un esperto, non ne so molte, quindi è meglio che non dica altro perché non so, magari sbaglio qualcosa poi. Magari poi ne parlo di questo. Questo in realtà è un argomento su cui forse potremmo farci una puntata solo parlando di questo, quindi magari ce la teniamo per il futuro questa domanda e cerchiamo di parlarne meglio proprio in una puntata specifica.
Top.
Sì. Bello, tipo sfatare i miti della blockchain. Questo secondo me è carino come cosa.
Si può
Molto
fare,
carino.
si può
Ci
fare.
può fare. Che cosa consigli... scusate, che consigli daresti a una matricola che inizia oggi il percorso di laurea in informatica? Magari proprio a Pisa? E direi anche lasciandola in generale. C'è una puntata che ne abbiamo parlato di informatica. Non mi ricordo qual era la puntata. Però, insomma, è uscita lo scorso settembre e parlavamo proprio come è stato il nostro approccio noi all'informatica da matricole, come cosa suggeriremo al noi del passato di come approcciarla e quant'altro. Penso che lì è la cosa più... è un discorso complesso, quindi sì. Quella è la puntata.
È la puntata 63 comunque, Guida Galattica per futuri informatici. Secondo me è la puntata da ascoltare.
E quali sono a vostro avviso i top 3 linguaggi / framework da imparare da qui al 2025? Domanda super difficile questa.
Io scelgo il linguaggio, che però lo scelgo avendone letto qualcosa, diciamo, non ho studiato, diciamo, l'ho giusto letto qualcosa e ne abbiamo parlato anche nel podcast. Lo scelgo perché sinceramente mi è piaciuto quel poco che ho visto. È Rust, però non... se devo spiegarti perché, non te lo so dire. Mi piace, è la cosa che studierei oggi se avessi tempo effettivamente di mettermi a fare qualcosa di questo tipo. Se avessi tempo di studiarmi un nuovo linguaggio al momento, probabilmente è quello che studierei. Non so se sono spinto da una voglia di provarlo o se effettivamente poi lo... se poi potrebbe diventare un qualcosa che utilizzerei anche dal punto di vista lavorativo, però attualmente è quello che studierei. Poi
sì, Rust anche a me mi scompiffera abbastanza, perché mi dà quell'idea del è super ottimizzato, non lo so, mi piace l'idea di pensarlo così, ok? Però non saprei altro giustificare. Però in realtà ho un framework, ok, che secondo me è importante, cioè sarebbe interessante impararselo piano piano, da qui al 2025 è ragionevole come tempo, ovvero Qiskit, che è il linguaggio di programmazione di quantum computing. non lo so, l'ho pensata al volo ora, sembra una risposta paraculo, però boh, nel senso, io penso che ci saranno un po' di posti da lavoro nuovi in ambito quantum da qui... nei prossimi anni si creeranno, quindi se uno chiappa l'ondata di quei pochi che lo sanno fare, magari vogliono sviluppare, gli piace, magari riesce a trovare un buon lavoretto che ti pagano bene, ecco.
Bella risposta questa. No, io la mia è vicina a quella di Luca e forse per le stesse ragioni, e direi Go, ma perché anche lì non lo conosco, per quel poco che l'ho visto mi era piaciuto. Penso che senza nessuna base penso che alla lunga magari questi linguaggi tipo Go, Rust prenderanno un po' il sopravvento verso altri linguaggi usati fino adesso, ma non ho nessuna base per dirlo, è solo un ok, mi piacerebbe impararlo, quindi lo consiglio.
Ok, altra domanda a tema Pointer Podcast. Forse a questa in realtà qualche volta ne abbiamo già parlato, perché ci chiedono: quali sono i podcast che il team di Pointer Podcast ascolta, consiglia e dai quali trae ispirazione?
Allora, parto io perché in realtà, come sapete, qualcuno sa che io non ascolto podcast in generale, però in realtà ce n'è soltanto uno che ascolto con una frequenza ragionevole, che è King Creativity, e parlano di creatività, così, però la applicano, la declinano in ambito business, in ambito... in tutti gli ambiti, questa cosa mi piace molto come cosa. E poi in realtà ascolto ogni tanto Muschio Selvaggio e Kashmir, però diciamo non ho veramente un podcast a cui traggo ispirazione.
Allora, io ne consiglio uno che ho rubato Ale, che è quello di Lex Friedman, che non ho ascoltato praticamente fino a poco tempo fa. Poi di botto ho aperto il canale YouTube suo, ho iniziato con l'intervista a Vitalik Buterin, e a parte che vabbè sono lunghissime, però non l'ho vista tutte, ma fa delle interviste veramente interessanti. Non lo seguo sempre, sì. Ma secondo me merita davvero. E poi in realtà dall'inizio della pandemia ascolto molti meno podcast, ma anch'io ascolto Kashmir, ascolto CineFX, ascolto a tratti sia Apple, e diciamo in generale questi sono quelli che consiglio.
Ok, e uno di quelli che ascolto io l'ha nominato anche già Eugenio, probabilmente è il podcast che ascolto maggiormente, che è Easy Apple, E visto che nella domanda c'è scritto proprio dai quali trae ispirazione, credo che Easy Apple sia in realtà il motivo per cui noi siamo qui adesso, nel senso che per me è stato un po' una fonte di ispirazione nel corso degli anni, sia perché comunque loro fanno podcast da, non vorrei sbagliare, ma quasi 11 anni, forse già 11, sicuramente 10, perché mi ricordo che avevano fatto le magliette celebrative, e quindi mi hanno dato ispirazione per iniziare il podcast, ma anche poi per continuare. Poi nel corso, credo che sia stato tra l'altro il primo podcast che ho ascoltato, saranno, penso, 8 anni almeno che li ascolto, penso che non perdo una puntata, non lo so. E tra l'altro del loro network ascoltavo TechMind, che purtroppo non lo fanno più. Altri podcast che ascolto regolarmente, un altro podcast sempre del loro network che si chiama Cose, che è un podcast di 10 minuti molto carino che esce ogni lunedì. E poi un altro podcast che ascolto ogni tanto si chiama Practical AI. E poi uno di cui non perdo anche lì una puntata è The Developer's Bakery. Aggiungerei anche adesso un ultimo che ho aggiunto in quest'ultimo periodo, che è Cloud Champions di Andrea Saltarello, che aveva già nominato in precedenza anche qui Eugenio. Ho ascoltato qualche puntata e anche se cloud in realtà non è molto il mio campo, mi piace comunque sentire un po' le storie che vengono raccontate. Ce ne ho tanti altri in realtà che ho ascoltato nel corso del tempo. L'ascoltare podcast inizialmente per me era un modo per ascoltare anche l'inglese, cercare di imparare di più la lingua. Ora non voglio dire che l'inglese lo so, ma lo so un pochino più di quando 8 anni fa ho iniziato ad ascoltare podcast, e quindi magari adesso ascolto un po' più quello che mi piace e che voglio ascoltare in quel momento, invece che stare a dire ok, però devo ascoltare in inglese, quindi ascolto questo. Prima era più anche dettato da questo la scelta. Per esempio prima ascoltavo molto anche un podcast che si chiama Connected, in cui si parla quasi sempre e solo di Apple, cioè di notizie di Apple, consigli, cose così. Però adesso diciamo ho cambiato un po' il modo in cui ascolto podcast.
Prossima domanda: qual è secondo voi il peggior stereotipo legato al mondo della programmazione? Rispondo subito al volo che secondo me è l'essere nerd. Non necessariamente deve essere nerd, no? Beh, non lo so. Ah, credo che...
Intanto io quando ho letto questa domanda non ho potuto non pensare a Silicon Valley, mi sono venute in mente una quantità di scene di quella serie sugli stereotipi che mi hanno fatto ridere un quarto d'ora circa, però intanto ci penso e passo la palla a Luca.
No, diccene una però, almeno due scene di Silicon Valley che ti sono venute
allora,
in mente.
Allora, una scena che mi è venuta in mente è lui che esce a comprare l'Adderall dai bambini. Perché no, non doveva dormire, perché uno degli stereotipi che ci hanno anche scritto nella domanda è non dormire, e usciva a comprare l'Adderall e gli hanno dato le pasticche sbagliate e poi escono e vabbè. Guardate, ora non ve la spoilerò. E l'altra è la puntata con il programmatore Cristiano.
E ok.
Anche quella, vabbè, troppo bello.
No, dico... questa cosa del non dormire, forse questo è uno stereotipo, però in alcuni casi è anche vero, perché tanta gente, se ti trovi a parlare con tanta gente, ti dice no, io programmo solo la notte, di giorno dormo, cose così, insomma, capita ogni tanto, anche online, di leggere storie di questo tipo. Il resto non lo so, sinceramente magari è soltanto un po' appunto uno stereotipo che la gente ha di questa categoria di persone, anche odiare le relazioni umane, cioè non c'è bisogno di essere un programmatore per odiare le relazioni umane, quindi
guarda,
bere caffè anche, cioè bere caffè, tanta gente è dipendente dal caffè, si beve 10 caffè al giorno, io per esempio non ne bevo nemmeno uno, quindi
io prendo, sì. Infatti la penultima secondo me è perfetta, nel senso che odiare le relazioni umane è uno stereotipo che viene affibbiato spesso, ma secondo me abbiamo scoperto che non è vero, perché anzi il network tra sviluppatori è molto attivo, forse più attivo che in altre community di persone, tra meetup, conferenze, gruppi e cose, è forse lo stereotipo più sbagliato di tutti che c'è in questo settore.
Sì, questo è vero. Poi magari ci si ritorna anche perché dopo c'è una domanda sul discorso delle community noi quello che abbiamo visto è che in realtà nel mondo della programmazione e dell'informatica le persone sono ben disposte a darti sempre una mano. E questa è una cosa che non ho idea di come funziona in altri settori, ma questa dal nostro punto di vista è fantastica. Si parte dall'università, no? Non nessuno ha dovuto mai pagare qualcun altro per gli appunti, sono sempre stati dati gratis, e quindi sì, ok. Io so in università dove non succede, in facoltà.
L'unica facoltà che ha gli appunti sul repo GitHub.
esatto, pensa te. Quindi...
E altra domanda, cosa vi fa andare avanti ogni settimana con la registrazione del podcast? Sembra un lavoro enorme da incastrare con il resto degli impegni.
Cosa ci fa andare avanti? Boh, non lo so, penso che ritorno un po' al discorso che accennavo prima, nel senso che ci dà la possibilità di mantenerci aggiornati con intervistando altre persone e ci arricchisce, no? Perché poi tutta quella roba lì di network, da un punto di vista proprio... egoistico, sono persone che poi puoi ricontattare un domani, ti possono dare un consiglio, sono persone che ti possono aiutare o tu potrai aiutare loro, sperabilmente, non lo so, quindi non lo so, è un modo per fare network per me, e questo mi piace un sacco, e per imparare cose nuove chiaramente.
Sì, aggiungo un attimo la mia visione, nel senso, per me quello che mi fa andare avanti, che mi ha fatto probabilmente anche iniziare, è l'idea di avere qualcosa di tuo online, quindi produrre diciamo dei contenuti che vabbè, nel mio caso magari potevano essere in passato degli articoli o video su YouTube, non lo so, in questo caso è un podcast, quindi delle registrazioni audio, vabbè, nel nostro caso anche video adesso, e produrre quindi dei contenuti online, come può essere anche scrivere su un social network che non è sia Facebook, magari, non so, su Twitter, LinkedIn, qualcosa del genere. E lo fai nel tempo perché è qualcosa che probabilmente ti piace e, come ha detto Alessandro, ti arricchisce in qualche modo, quindi continui anche per quello. Probabilmente alla base c'è anche il fatto che comunque è una cosa che ti piace fare, altrimenti non lo faresti.
Io...
Sì, poi è diventato anche un momento
esatto,
di ritrovo nostro,
infatti...
no? Quindi...
Concordo su quello che avete detto, ma in più è vero il lavoro, tutto quanto, probabilmente se l'avessi fatto da solo avrei smesso la terza puntata. Il fatto che uno passa una serata insieme e tutto quanto aiuta a portarlo avanti.
Proseguendo, nel corso delle puntate abbiamo parlato di tante tecnologie, qualche tecnologia magari è fallita, qualcuna è andata avanti, qualcuna uscirà fuori in futuro e diventerà importante o disruptive, devastante. Riguardo proprio a queste disruptive e devastanti, ci chiedono qual è di quelle di cui abbiamo parlato, quindi quelle che, di cui diciamo che già esistono, su qual è quella su cui scommetteremmo?
Io inaspettatamente punto sulla blockchain.
Io inaspettatamente punto su Explainability.
Oh.
Così, dal cappello.
Io
penso che sia figo.
Non so dare in realtà una risposta, credo, in questa domanda, perché inaspettatamente anche io in realtà potrei dirvi che effettivamente abbiamo parlato di tante applicazioni anche della blockchain che possono essere utili. E poi, come nella domanda precedente, se la utilizziamo per scopi poco nobili è un altro discorso, però magari in alcuni casi può essere utile. Ci stanno tante tecnologie, tante cose che magari oggi ci sembrano interessanti e poi magari non diventeranno nulla in futuro. Però sceglierne soltanto una, sinceramente, non lo so. Non so quale su quale scommetterei. Cioè, forse l'unica che mi viene in mente... non so se è considerabile proprio una tecnologia, ma è più un utilizzo dell'informatica o magari più nello specifico anche dell'intelligenza artificiale nel campo medico. Però poi non so se è considerabile tecnologia disruptive o è più sì, un'applicazione, diciamo.
Sì, quello che aggiungo è che sono d'accordo anch'io, nel senso non ce n'è una, penso che la blockchain avrà un grosso impatto, penso che i dati avranno sempre più impatto, e i dati significa, avere più dati significa che puoi fare training di cose sempre più sofisticate, le AI piace perché fa lei quello che deve fare, e penso che le AI andrà sempre avanti. Probabilmente ci sarà, magari a un certo punto qualcuno incomincerà a farsi le domande sul come sceglie le AI, per tanti motivi, e quindi per questo dico che sarà interessante vedere i risvolti con l'explainability di questi modelli, che sono magari black box, come verranno gestiti. Probabilmente arriverà, mi aspetto che ci sia un punto di rallentamento delle AI, perché magari arrivano modelli super iper mega power, ma non riesci a utilizzarli in produzione perché non puoi dare la giustificazione del motivo per cui stanno facendo una certa scelta. E quindi sì, diciamo che AI è disruptive per forza. Sì. E poi chiaramente, dai, strizzo l'occhiolino anche a quantum computing, visto che ci siamo, ma semplicemente perché penso che accelerare i calcoli, la velocità piace a tutti. Cos'è che diceva... una cosa che non succederà mai, che un utente non vorrà mai, era Bezos, diceva che sicuramente che mi arrivano i pacchi più lentamente, le persone vogliono sempre più velocemente, anche se è interessante cambiare visione e dire che arrivano più lentamente perché ti aumenta il desiderio dell'attesa, magari non so, qualcuno ci potrebbe fare un business su
questa anche
cosa.
Sui calcoli,
però beh, niente, così un rant anche sui calcoli, sì. Torniamo con la carta e la penna e torniamo a fare i calcoli lì.
Potrei fare una battuta che però non so se i nostri ascoltatori coglieranno, riguardo all'arrivo in ritardo di ordinazioni. Alessandro forse ha già colto.
Sì.
Okay. MacBook. No. Stavo pensando a delle cavallette che dovevano arrivare dalla Francia.
Quelle per cui sono stato frodato.
Sì, esatto.
Okay. Ci sta. Io pensavo a roba seria.
No, cioè, è roba seria, ci dovevi far assaggiare le cavallette.
Sì. Sono triste, ma ve le farò mangiare in qualche modo, tranquilli. Prossima domanda. Qual è l'hardware software dietro Pointer Podcast? Microfoni, webcam professionali, audio editing, oppure viceversa tutto semplice e lineare? Diciamo che facciamo un po' tutto... diciamo le cose giuste, dai, diciamo è ragionevole. L'unica cosa su cui abbiamo investito veramente sono i microfoni. Quelli a un certo punto sono diventati necessari per fare una roba ascoltabile dalle persone senza sentire tutto il resto che c'era intorno. Quindi i microfoni. Io ho uno Yeti.
E un Rode.
Sì, Luca ha un Rode, Eugenio ha uno Yeti, ci siamo partizionati in questo modo. Webcam, quella del computer.
Sì. Quindi magari quella sarà la prossima cosa su cui investire.
Devo dire che probabilmente un altro grande colpo all'audio è stato cambiato tutti e tre il computer, così non c'è più le ventole sottofondo da togliere. Esatto. in post.
Sì, diciamo che qui potrei incominciare.
Dai, volevo gli insulti.
Allora, io non
lo so, gli insulti, lo dirò fuori in forza.
Ok, te li sei cercati. Se te li sei cercati, gli insulti ora ti arrivano. Allora, innanzitutto, quando dovevi sapere quando. Allora, sarò io a rompipalle, sì. Ci sta. Ma quando mi tocca a me montare la puntata e quando sento la traccia di Eugenio, non c'è una volta che sia completamente silenziosa la base. È sempre un delirio. Non so cosa succede in casa tua, ma io sono convinto che uno ti tiene il microfono estremamente lontano. Poi quando
fastidio.
Se lo avvicina dice, ah no, me lo sono avvicinato.
Troppo vicino.
Mi dà fastidio a me sentire tutto
ma
il resto
senti,
quando monto.
No, no, guarda, è vero però, comunque è vero che la traccia è sempre poco pulita, nel senso, i pezzetti in cui non parla Eugenio di solito li cancello. Anch'io. E lascio solo quelli in cui parla.
No, ma va detto pure che non
okay,
sto nemmeno un attimo fermo. Infatti chi guarda il video vede che mi muovo con la sedia tutto il tempo, mi cascano la custodia delle AirPods, quindi vabbè, però va bene, dai, non volevo entrare in questa cosa, mi sono preso gli insulti, giustamente.
Sì, io ho smesso di insultarlo perché sennò mi sembra essere pesante. Però non colgo mai, non posso lasciare l'occasione in cui se me la tira fuori.
Però non ci stanno più eventuali in sottofondo. Sentite meglio il resto.
Prossima diciamo domanda, Eugenio, è la tua.
Ok. Che parere avete sulla scena tech italiana comparata con quella europea? Vedete qualche barlume di speranza?
Beh, io personalmente penso che sia cambiato completamente dall'arrivo del Covid. Nel senso che, boh, i lavori hanno cambiato completamente concetto, no? Questa roba del full remote, questa attenzione avere un equilibrio tra casa e lavoro, non necessariamente doversi spostare per andare in un luogo fisico a lavoro. Non lo so, penso che sia un cambio importante e questo ha spinto poi chiaramente anche a aziende molto grandi che invece magari dovevano andare a Londra o comunque in grandi città per poterci lavorare. Ora hai la possibilità di lavorarci anche a distanza nella tua città e questa è la cosa figa secondo me. E questa cosa, ecco, non lo so, questa è una riflessione che però magari non lo so, vedremo avverata o meno. Tipicamente se queste aziende arrivano e prendono una persona sul territorio, la pagano tanti soldi, perché sappiamo che vengono pagati tanti soldi, magari sì che potrebbe creare competizione e una roba a rialzo dove magari anche le società che lavorano, aziende in Italia, incominciano ad alzare anche loro gli stipendi per chi lavora in ambito informatico. Chi lo sa? Non lo so, magari non succede perché comunque loro non riescono a pagare di più di quello. Però, sicuramente i più meritevoli o comunque quelli più bravi riusciranno a guadagnarsi un lavoro a 5 stelle. Voi che ne pensate?
Concordo assolutamente con te. Penso che in Italia, magari forse nella domanda intendeva più anche aziende proprio italiane, e secondo me da quel punto di vista ci stanno tante realtà interessanti. E quello che spero è un po' quello che ha detto Alessandro, in realtà, che grazie al fatto che è possibile ormai lavorare da remoto per aziende sia grandi, ma anche normali, aziende insomma, medie. Da remoto, quindi rimanendo comunque in Italia, magari anche l'azienda italiana che prima offriva X, nel momento in cui arriva l'azienda americana che ti offre tre volte tanto, in qualche modo si adegui sia con lo stipendio, sia magari anche con quello che chiede al dipendente, nel senso se prima ti obbligavo a venire in ufficio ogni giorno, se l'azienda concorrente da cui io posso andare mi dice fai quello che vuoi, lavora quanto vuoi, quando vuoi, e mi paga di più, magari anche l'azienda italiana si adegua e cerca di evitare che rimanga senza dipendenti alla fine, perché altrimenti se fanno tutti così, finisce che poi magari le aziende, diciamo, più tradizionali rimangono poi senza dipendenti. Se tutti vanno a lavorare poi full remote per un'azienda, non so, ti dico, americana.
Aggiungo anche un'altra cosa. Penso che questa roba del lavoro a remoto permette di centralizzare l'expertise, nel senso che prima andavi a concentrare tutte le persone che avevano andavano per aziende grosse, imparavano un sacco e concentravi in quella zona del mondo tutte le persone brave. In questo modo, dal remoto. Tu rimani nel tuo posto, no? Nel piccolo cittadina italiana, da qualche parte sui monti, e hai comunque un'expertise di alto livello perché comunque ti stai confrontando con realtà, molto, molto specializzate e magari lì riesci anche lì a condividere nel tuo più piccolo, quello che sai, non lo so, ti dico nel paesino, ma anche nella città più grande.
Sono d'accordo, secondo me però c'è anche un altro problema, nel senso che io penso che come italiani a livello tecnologico, come sviluppatori, siamo anche molto forti, cioè abbiamo gente molto in gamba. Non so se c'è un problema però a livello di Italia, a livello di avere aziende, ci sono delle aziende interessanti, cioè abbiamo avuto anche i primi unicorni, però per farvi un esempio, magari nell'ambito cripto. È di qualche settimana fa la notizia che Binance è andata in Francia e ha dato, non ricordo se, mezzo miliardo di euro per finanziare le start-up francesi. In Italia questo non viene fatto per vari problemi, perché magari non c'è un ecosistema abbastanza grande, perché magari non siamo abbastanza pronti a coglierlo, non lo so. Però gli altri stati sono la Spagna, la Francia, la Germania, hanno tutto un ecosistema di aziende che sta crescendo forse più velocemente del nostro e non so qual è il motivo, però forse da questo punto di vista siamo un pochino più indietro e sarebbe bello arrivare a quel punto, secondo me, perché come avete detto voi, secondo me quelli sono tutti vantaggi, la possibilità di avere le persone che rimangono qui, una persona che magari lavora da remoto per un'azienda. Poi a un certo punto si stacca e dice: cavolo, ma qui in Italia c'è una bella realtà, lavoro qui. Sarebbe bello arrivare ad avere quelle realtà anche qua. E qualcuna ce n'è, comunque.
Sì, sono totalmente d'accordo. Sì.
E a proposito di lavoro, di aziende, la prossima domanda, nella prossima domanda ci chiedono se aspiriamo ad entrare in una big tech e se sì, quali sono le nostre tre preferite, se potessimo scegliere, tra quali sceglieremmo?
Questa è una domanda super difficile. Diciamo che se l'aveste chiesta all'Alessandro un anno fa, avrebbe messo Google subito alla prima per chi vuole andare magari in una big tech, ok? Poi non lo so, passato un anno ti dico che forse ho maturato, che era più per una soddisfazione personale che più per, diciamo, l'idea di... Cioè, per poter dire, oh cavolo, ho lavorato in Google, ok? Poi quello che magari sono curioso di sapere è come effettivamente lavorare lì dentro, questo sì. Magari, non lo so, potrebbe capitare nel futuro che magari un internship potrebbe capitare, ok? E ce la ficca, non la schiferei, anzi, la farei super volentieri. Però, boh, nel senso, la cosa che mi allontana un pochino dal mondo delle big tech è che non vorrei diventare un piccolo ingranaggino di una grandissima cosa, nel senso che, non lo so, mi piace più un po' avere indipendenza e non ho assolutamente idea di come questa si pone all'interno di una big tech. Magari in ambito ricerca c'hai un sacco di libertà comunque, però non lo so, ecco. Quindi ad oggi non ti saprei dire la top 3 in cui vorrei essere. Mi piace fare ora quello che sto facendo al dottorato, vediamo poi.
Io, se dovessi scegliere tre big tech, anch'io non andrei sulle FANG, nonostante forse se tornassi a quando ho iniziato la triennale ci avevo in testa Google e Apple. Adesso a me piacerebbe restare, nel caso, nel mondo blockchain. E se ne dovessi scegliere tre, ne sceglierei comunque tre grandi, perché mi piacerebbe l'idea di lavorare per una di queste, che sarebbero Binance, Polygon e forse Crypto.com.
Allora, la risposta che do io forse è un po' simile a quella di Alessandro, ma per motivi forse un po' diversi, nel senso che sì, a me piacerebbe. Il motivo è, mi piacerebbe farlo per una soddisfazione personale, perché magari dopo aver studiato sarebbe forse cercare di coronare un sogno, o comunque dire, ok, ho studiato tanto, ho raggiunto però un lavoro in un'azienda importante. Però c'è una cosa, un po' le aziende, anche queste grandi, si stanno adeguando, e ne abbiamo già parlato anche prima in realtà, il discorso del lavoro da remoto, che secondo me a questo punto è fondamentale nella scelta del lavoro. E se l'azienda grande, ad esempio Apple, è contraria al lavoro remoto, potrebbe magari un po' incidere sulla mia scelta alla fine, nel caso in cui magari dovesse capitare di ricevere un'offerta, qui stiamo fantasticando ovviamente. Se devo scegliere una top 3, allora te li dico per motivi forse diversi. Per un motivo affettivo ci metterei Apple, ma semplicemente per un motivo affettivo. Per un motivo di tecnologia metterei probabilmente Meta e Google, credo. Queste tre. È abbastanza, forse è abbastanza scontata la scelta, perché viene comunque in mente queste. Però ce ne stanno tante altre che secondo me vale comunque la pena menzionare, anche per esempio anche Netflix, ne abbiamo parlato nella community, abbiamo avuto un ospite di Netflix e ne ha parlato molto bene. Ma per esempio abbiamo avuto anche un ospite di Bloomberg e ci ha venduto benissimo Bloomberg. E cioè, quando abbiamo avuto quel talk, proprio mi veniva voglia di mandargli il curriculum, perché l'aveva venduta molto bene, aveva presentato molto bene l'azienda e quello che fanno. Quindi alla fine, forse, per carità, magari Bloomberg non è Google, non è Meta, però magari fai cose che potrebbero piacerti di più o ti trovi meglio, non lo so. Quindi alla fine forse la scelta magari ricade più sul è un qualcosa che mi piace, nel mio caso magari mi fanno lavorare da casa, e può essere anche l'azienda più piccola del mondo, se però alla fine fai una cosa che magari ti piace. Poi ovviamente se la metti da un punto di vista economico è un altro discorso, nel senso che è chiaro che magari uno stipendio di una big tech non te lo dà la startup appena creata, è ovvio. Però magari arrivato a un certo punto dici ok, però preferisco fare una cosa che mi piace. Non lo so, voi che ne pensate?
Assolutamente d'accordo.
Sì, la cosa che mi dispiace un po' è che personalmente... diciamo questo, che se mi... che se fosse stata una persona a cui avrebbe accettato di rimanere completamente da remoto e lavorare per una big tech, sarebbe stato figo dire ok, fanculo, mollo il dottorato, mi sbatto un anno per entrare in una big tech, da qualche parte uno entra, ok, poi piano piano scalerà verso quelle che gli piacciono di più e va bene tutto. Però il problema è che io non riuscirei totalmente a stare a casa tutto il giorno. Cioè mi manderebbe di fuori, non sono una persona di questo tipo e ho bisogno di interfacciarmi con delle persone. E questo purtroppo è quella cosa per la quale non... mi frenerà sempre, ok? Di fare un lavoro da
fare remoto. Working.
Nonostante significherebbe...
Co-working.
Sì, è vero, ci sono i co-working, ma non vai a condividere comunque sì, il lavoro, no? E il lavoro è quello che ti fa team. Però sì, diciamo questo, peccato per questo. Se no sarebbe, significherebbe, torna a Piombino, ok? C'ho il mare davanti, diciamo che guadagno 10.000 euro al mese e garantisco che sicuramente starei al top, ok? Dal punto di vista economico... e tutto, ma non stare bene di testa probabilmente. Quindi, ok.
Sì, quindi torniamo un po' sul discorso di fare una cosa che ti piace e che magari però ti fa anche star bene, perché alla fine allo stesso tempo vado a lavorare, non lo so, a New York, ma sto male perché mi manca casa o perché sto troppo lavoro troppo, non lo so, ne faccio un esempio stupido. Ok, sì, magari guadagno tanto, ma se devo star male e sentirmi male, forse non conviene. Non sì, lo so, sì. Ragionamenti un po' così, un po' campati per aria, come si dice.
Sarebbe bello affrontare questa roba, però, tipo, penso che sia molto, molto... Cioè, non lo so, dipende da persona a persona, però la società un po' ti spinge ad andare sempre verso il top, e quando magari staresti meglio con molto meno, ecco. Però,
beh, possiamo magari, appunto, da qui, vedi, c'è nata l'idea... Per esempio, chi ci aveva chiesto come scegliamo un ospite, qui c'è nata l'idea che potremmo parlare di lavoro da remoto, per esempio. Una sì. Puntata sul lavoro da remoto, pro contro, magari portando due persone che sono una che la pensa in un modo, una che la pensa in un altro. Vediamo un po'.
Avete esperienza anche con la creazione di community? Cosa vuol dire creare una community da zero e come si fa a farla prosperare?
Bella domanda questa. Bella domanda soprattutto perché... La nostra community è nata nel periodo del Covid, perché era la prima esperienza che avevamo in questo campo. Crearla da zero non è facile, pensavamo proprio... Cioè, magari avevamo l'impressione che quello che offriamo avrebbe subito... Cioè, ci sarebbe stata subito un'esplosione di utenti. Forse era quello, magari all'inizio un po' c'ha... pensavamo quello, quindi magari pensavamo di fallire o di sbagliare nel momento in cui a un talk si presentavano 50 persone invece che 500. Poi invece magari con l'esperienza capisci che è normale e che anzi è buono come numero.
Sì, ci eravamo probabilmente proiettati verso degli obiettivi che non erano ragionevoli. Anzi, probabilmente quando proprio ai primi tempi, confrontandoci con altre persone che facevano community, noi eravamo... over, nel senso stavamo performando benissimo in numero di persone seguendo i talk rispetto alle persone che erano iscritte alla community e quant'altro. Comunque quello che voglio dire è che siamo partiti completamente a caso allo sbaraglio senza sapere niente di community, l'abbiamo imparato via via, probabilmente ci manca sempre un sacco da imparare, però in un anno da 0 a 1400 persone non è poco, penso che questa sia una cosa di cui dovremmo essere molto soddisfatti, per il semplice fatto che evidentemente abbiamo preso un topic che è vicino a molte persone, ok? Quindi se stiamo aiutando qualcuno, Siamo contenti di questo. Farla prosperare, non lo so, è una domanda molto complicata. Ne idee ne abbiamo tantissime, però, come al solito, qual è il discorso? È che c'è un podcast, prende il suo tempo, una community ne prenderebbe tantissimo, e poi questo è soltanto il nostro tempo libero. Poi c'è il tempo dove dobbiamo lavorare, ok? Che occupa la maggior parte del nostro tempo durante il giorno, e se vai a dividere tutti gli orari, insomma, diventerebbe complicato.
Poi il farla
Però
prosperare è
sì.
sempre relativo al momento in cui sei. Quando siamo partiti, avrei detto che il momento in cui siamo adesso era già un livello top, se fossimo riusciti a raggiungerlo. Adesso io dico farla prosperare vuol dire ancora altro, quindi quello è. Non arriva mai il momento in cui sei riuscito a far prosperare veramente una community, secondo me. Ti poni sempre obiettivi più alti.
Secondo me sul farla prosperare c'è una cosa che forse un po' ci ha aiutato, perché essendo una cosa no profit, noi ci siamo comunque detti, diciamo fin dall'inizio, comunque l'abbiamo sempre fatto non con l'obiettivo di guadagnare, ma con l'obiettivo, come ha detto Alessandro, di fare del bene a qualcuno, comunque aiutare qualcuno. E quello secondo me alla fine è stato un bene. Perché probabilmente se fosse stata una cosa che puntava al guadagno nostro, sarebbe stato un qualcosa di più finto. Invece è tutto, diciamo, abbastanza autentico, tutto quanto quello che facciamo è. Cioè, non è che vendiamo qualcosa, non portiamo un ospite perché ci paga. E quindi quello che secondo me ha portato anche a magari le persone a fidarsi o a credere un po' di più in quello che viene fatto, no? Penso, non lo so.
Sì, guarda, l'unica cosa per cui mi sarebbe piaciuto guadagnare dei soldi per la community, non è per intascarmeli, ma semplicemente per reinvestirli, per fare degli eventi fisici con cose fighe,
Quello sarebbe
e
bello. Sì, quello
basta,
sì.
quindi.
Eventi fisici sarebbero stati carini. E un'altra cosa, forse anche la costanza, nel senso che comunque noi abbiamo sempre fatto magari meno di quanto potrebbe fare una community, per carità, ha spiegato già i motivi Alessandro, ma abbiamo fatto sempre con costanza, quindi magari c'è stato sempre un talk a settimana, più o meno, uno al mese quantomeno, tranne nel periodo estivo, però vabbè, è ovvio. Quindi penso che la continuità e anche questa idea di farlo per aiutare qualcuno e non per il profitto, secondo me sono due pilastri fondamentali, forse, per farla prosperare nel tempo, per fare in modo che questa cosa continui.
Sì. Arriverà un momento dove qualcuno probabilmente dovrà iniziare a entrare nelle dinamiche della community, magari al posto nostro, non lo so, perché tutti si invecchia, e lì sarà probabilmente un grande scoglio, nel senso che di far sentire sua la community a qualcuno che entra e non l'ha creata da zero. Quello probabilmente sarà il vero steppettino. Per ora noi abbiamo sempre voglia, quindi sarà un problema che ci porremo un po' più
Mi è
in là.
piaciuto il tutti si invecchia, però.
Nome della puntata.
Ah, è perfetta.
Next. Come fate a organizzare le puntate? Avete una scaletta preventiva o andate a braccio? Come decidete i tempi delle puntate, spesso diverse tra loro?
Di solito prepariamo una. Quando abbiamo gli ospiti, ci prepariamo un po' di domande in anticipo, e poi però ci piace sempre che la discussione porti a domande nuove in base a quello che esce fuori lì per lì. La durata varia anche lì in base a come va avanti il podcast. Se siamo tra noi invece è un po' diverso. Ci prepariamo gli argomenti.
Sì. Diciamo che quando facciamo le scalette, poi ci dispiace sempre tagliare domande per farle rientrare in un certo timing. Ci sono podcast che durano un'ora, tipo Lex Fridman dura anche 2 ore, quindi se uno poi vuole riprendersi la puntata che il Pointer Podcast che è durata di più, se la riprenderà, ecco. Non so quanto senso abbia tagliare magari del valore che viene comunque introdotto da una risposta da parte di un ospite.
Esatto, poi io dico una cosa spesso che magari può essere vista come una battuta, ma sinceramente non lo è. Se è troppo ascoltare un'ora, ascoltatela a due per, così diventa mezz'ora. Cioè, avete risparmiato mezz'ora, avete comunque assimilato un po' le cose. Certo, non so quanto, perché comunque quando ascolto a due per un po' di informazioni me le perdo, però vale la pena comunque magari provarci.
Poi tra l'altro questo è un momento feedback, perché io personalmente quando vedo i podcast con un ospite interessante che durano 20 minuti mi sanno tanto da occasione sprecata, dico ma perché non è durato un'ora e mezza questa cosa, quindi diteci la durata ideale per voi.
Esatto, sì, nella pointer chat, magari questa può essere una domanda che magari porremo nei prossimi giorni. Ma voi vi ci vedete ad avere su LinkedIn lavoro presso Pointer Podcast e basta? Pensate che il Pointer Podcast rimarrà soltanto un side project non lucrativo o potrebbe diventare il vostro lavoro? O vi piacerebbe?
Domandone, non lo so. In questo momento mi piace come è strutturato ora. Anche, forse rifaccio un po' il discorso per la community. Da una parte mi piacerebbe che entrasse qualche soldino semplicemente per poter organizzare degli eventi, magari, non lo so. Questo sì. Per il resto non ho idea.
Sì, è strano pensarlo. Mi piacerebbe anche solo per... voglio le felpe col logo, ma quello possiamo farlo anche prima che diventi il nostro... main project. Non lo so, secondo me, come ha detto Ale, come per la community... io fatico a vederlo, perché secondo me cambia anche l'approccio con le persone, cioè ok, quando siamo noi tre va bene, quando viene un ospite, l'ospite viene tante volte per lo inviti, a lui fa piacere venire, ma spesso fa anche un favore, ma in qualche modo sì, no? Viene a creare un contenuto da noi, lui c'è un vantaggio per lui, ma molto è anche un vantaggio per noi, nel momento in cui ha un qualcosa dove ci sono dei soldi dietro, magari questo rapporto viene un po' meno e vengono tirate in ballo anche altre cose, magari. Non lo so, la vedo magari più difficile di quello che è, però la vedo strana.
A me piacerebbe, nel senso, se il mio lavoro diventasse gestire un podcast, o anche più di uno, registrarlo, anche magari fare il montaggio, non troppo, ma un pochino, registrarne anche più di uno, fare talk, andare in giro a eventi, cose così, sarei la persona probabilmente più felice del mondo. Non credo che ci diventerà mai, purtroppo. Se c'è qualcuno tra il pubblico che vuole pagarmi per fare podcast, comunque io accetto assolutamente, sono disposto anche a aprire la partita IVA in caso, quindi ci sta qualche problemino di... però magari tra un paio d'anni ne riparliamo, tra un paio d'anni, sì, non ora forse.
Domanda successiva è: qual è a vostro avviso la peggior buzzword nel mondo tech oggi?
Una testa velocemente. Metaverso.
Ok, ragionevole. Io la pensavo all'interno dell'ambito scientifico, ok, che è Federated Learning on Blockchain. Mi fa veramente venire il vomito.
Cos'è Federated Learning on Blockchain?
Perché non ha assolutamente senso.
Cos'è questa cosa?
Perché metti i pesi sui blocchi per validarli da validatori, quindi i pesi delle reti che sono dentro i blocchi sono certificati e cose di questo tipo. Poi dipende come te la raccontano, però la storia è sempre diversa, ma questa cosa veramente mi fa scoppiare.
Guarda,
il cervello.
Avrei dato un giudizio molto pesante se fossimo stati fuori dal podcast, invece mi sembra solo una cazzata, dico qui, però non... non capisco perché va bene. Ok, però è carino.
Ma come quell'articolo che faceva la blockchain,
sì,
in casa
bellissimo.
Sua, che vabbè raga, questa qui è, magari ve lo giro se ritrovo il nome, ma durante la tesi Eugenio si è letto di questo tizio che ha creato un sacco di fuori articoli sulla roba di blockchain in ambito IoT che veramente non avevano senso.
Che era tipo, metti N dispositivi IoT, collegali tra loro e quelli sono i nodi e hai fatto la tua blockchain locale. Vabbè, sì. Non lo so, io sono deciso tra metaverso e NFT in questo momento. Quindi le metto insieme perché sono collegate, sì. No? Metaverso e NFT.
Sì, infatti. Esatto.
Tu hai nominato adesso Metaverso e hai nominato Federated Learning. C'è un paper che ho visto ieri, credo, in cui è di Facebook il paper, quindi ti fa di Meta, ok? Quindi già più o meno capisci dove potrei andare a parare. e loro parlavano dell'uso, delle possibilità di utilizzare il Federated Learning nel campo, diciamo, nel metaverso. Però ti devo dire la verità, non l'ho ancora letto, quindi non so bene quale utilizzo stanno pensando. Era un qualcosa del tipo aggiornamento e raggruppamento dei pesi in modo asincrono, e l'avevano pensato anche per il metaverso. Però sinceramente non ti so dire di più, magari ne parliamo prossimamente se lo leggo. Magari aggiungiamo un'altra buzzword, oltre a Federated Learning e Blockchain potrebbe esserci anche Federated Learning e Metaverso, quindi più o meno.
Secondo voi, quali saranno i prossimi argomenti sui quali insisterà il podcast? Ci sarà sempre un focus su tecnologia verticale o spazierete su altri temi?
Allora, in realtà a me piace un botto spaziare. Tipo, sono venuti i ragazzi di Hacking Creativity al podcast e ecco, questa sarà una cosa figa. Volevo parlare con loro. Però cosa fai? Mandi il messaggino su Instagram: ciao, sono un vostro fan. No, hai un podcast, sfruttalo per intervistarli e farci due chiacchiere sensate. Quindi diciamo che mi piace molto questa cosa di spaziare. E c'è una persona che non abbiamo mai intervistato, ma che mi è rimasta un po' nel cuore. Non ho il nome, ma ce lo suggerì forse Yuna, che sono dei ragazzi che fanno roba di presentazioni fighe, se non sbaglio, a Roma, su Slide, qualcosa del genere. Non mi ricordo bene.
È quello che abbiamo
visto
al Codemotion, in pratica, credo.
Ah, ok, sì. Fantastico. Ok, non me lo sono perso, quindi top. Però, sì, ok, loro mi intripperebbero un botto. Loro, non mi ricordo.
Mm-hmm. Sì. Sono d'accordo con te, mi piace molto quando spaziamo un po', quindi non solo tecnologia, cioè non è che non mi piaccia la puntata in cui parliamo di una tecnologia o di un linguaggio di programmazione o qualcosa del genere, mi piacciono molto, ma come avete sentito in una delle prime risposte, mi è piaciuta molto per esempio la puntata sull'accessibilità. La puntata anche per esempio su UX, UX UI di Mozilla, mi è piaciuta tantissimo. Lì non parlavamo di un linguaggio di programmazione o propriamente di informatica, ma mi è piaciuto tanto. E secondo me questi sono temi legati comunque in qualche modo all'informatica, che magari tendiamo a non considerare troppo. Quindi temi di questo tipo forse sono interessanti da trattare. Sia perché magari, come ho detto, lo impariamo noi, sia perché portiamo qualcosa che è poco conosciuto anche.
Assolutamente. Ma poi forse non siamo nemmeno così verticali, cioè mi è venuta in mente anche la puntata con Stefano e Matteo di Stardust, in cui abbiamo parlato di tutt'altro e abbiamo provato anche a invitare ospiti che di informatica magari spesso ci entravano di striscio, perché poi noi comunque parliamo più che altro di informatica e cerchiamo di metterla in ogni intervista, però poi magari l'ospite viene da tutt'altro settore e quindi si finisce a parlare di altro completamente. Anche Nicola Palmieri.
Sì, diciamo che... vero, anche. Diciamo comunque in generale siamo molto orientati sulla parte deep tech in qualche modo, no? Mai ritorna sempre AI, blockchain, quantum... le parliamo in diverse salse e che io sappia in Italia che se ne parli così tanto in maniera magari anche un pochino più approfondita rispetto ad altri, siamo forse gli unici. Forse questo è il vanto che abbiamo come Pointer Podcast, ma l'altra è anche forse essere veramente non verticalizzati su ciascuno di questi piloni e ci piace spaziare, quindi è un po' un insieme di cose.
Sì, concordo. Ultima domanda. Siamo arrivati alla fine. Sembra quasi quando facciamo le interviste, no? Arriviamo alla fine e ci sentiamo quasi in colpa di aver trattenuto l'ospite per così tanto
sì,
tempo.
Vero.
E invece oggi abbiamo l'ultima domanda, ma è solo per noi. Anche qui domanda che forse c'è una risposta singola e breve. Quindi ripercorriamo gli ultimi anni del Pointer Podcast. Quali sono state le promesse non avverate dal punto di vista tecnologico? C'è qualcosa su cui magari puntavate e che invece avete visto fallire miseramente o che avete visto crescere ma meno di quanto speravate? Io ce n'ho una.
Guarda, me ne è venuta in mente una anche a me adesso.
Vediamo se è la stessa.
Io ce l'ho una. Vai. Che è molto specifica in realtà. Ed è Iota.
Oh, che dirà lo fuori?
So.
Cavolo.
Sì. Blockchain basata su... Cioè, o meglio, un hashgraph, che non è esattamente una blockchain. E l'idea è che non hai più... Cioè, l'idea è che tu non hai come la blockchain una linked list, ma è più una struttura grafo. Mi ricordo che al tempo aveva partnership con tante aziende, anche esatto, nel settore automobilistico, per tutta quella parte di probabilmente automobili 3.0 in qualche modo, non lo so. Però non lo so, io l'ho un po' persa di vista, non la sento più nemmeno dire troppo. Ripeto, sono un po' fuori dal mondo blockchain. Non so io se tu l'hai risentita ultimamente o comunque a qualche
non come all'epoca impatto.
Però non ho esatto, all'epoca sembrava un sacco sì. di cose, purtroppo
non ho confermato quasi niente di tutto questo. No, è vero, che hai ritirato fuori, cavolo, io ogni tanto la guardo, ci credo, barra spero ancora in Iota. No, a me in realtà ad oggi, poi so che in futuro magari faranno faville, gli assistenti vocali per me adesso sono la cosa che probabilmente 3 anni fa dovevano essere, almeno io li pensavo come un qualcosa che ci avrebbe aiutato sotto tanti punti di vista. Io li uso per mettere il timer e basta, e non vedo nessuna utilità di quelle che magari 3 anni fa ci saremmo immaginati.
Sì. Ecco, su questa cosa degli assistenti vocali dico questo, che effettivamente in casa lasciano un po' il tempo che trovano, a meno che tu non abbia roba con gli Shell o comunque domotizzata, e lì magari diventa abbastanza comodo per chi vuole smanettare. In generale assistente vocale comunque anche sul cellulare penso che in realtà sia abbastanza interessante. Io non lo uso molto, però vedo mi pa che c'ha una certa età e lui per cercare su Google parla con Google. Io lo sento che dalla camerina alla sala parla e dico ok, vedi, qualcosa servono, perché lo capiscono, quindi top, così.
Sì. Io ce n'ho una risposta a questa domanda che è un po' simile a quella di Alessandro, perché è un progetto di cui abbiamo parlato spesso nelle primissime puntate del podcast, che credo sia morto, se non forse viene portato avanti dalla community, e anche qui un progetto su blockchain che è però Ton, la blockchain quella che doveva essere di Telegram, anche lì aveva preso grandi finanziamenti, poi era stata tagliata fuori in qualche modo, non ricordo bene come era stata la storia, credo che comunque adesso venga portata avanti in modo open source dalla community. Ho detto Ton e non... c'era anche qualcosa di Facebook dal punto di vista della blockchain, se non sbaglio.
Libra.
Sì.
Però credo che anche quella non ci abbia avuto grosso successo, o a meno che non se la rigiocano adesso
secondo me campo del metaverso, la ritira fuori prima o poi
probabilmente.
Sì. Prima di dire Iota volevo dire infatti che
meno male, dai, almeno non ho mai rubato l'idea. Anche perché io non ci avrei avuto un'altra risposta pronta, quindi
sì. Vedi, abbiamo parlato alla fine di tutte le illusioni in ambito blockchain.
No, gli assistenti vocali.
Da parte di Eugenio, che in realtà ha soltanto assistenti vocali, perché... Ci sta, onesto.
Beh.
E nulla. Beh, ragazzi, nel senso, tanti auguri a noi. Direi che è il nostro compleanno, è la puntata 100. Siamo super contenti di questo grande traguardo.
Sì.
Non so se l'ho detto all'inizio puntata. Ah sì, del discorso che l'altro anno ne avevamo 50. Ok, quindi sì. E niente, diventa difficile chiuderla. No, un discorso strappa cuore ce l'abbiamo.
Non credo, quindi la chiudiamo esattamente come abbiamo chiuso le 100 puntate precedenti. E quindi grazie per averci ascoltato. Fateci sapere, questa è una domanda. Fateci sapere se ci seguite dall'inizio, quindi proprio dalla puntata zero. Non credo che ci siano molti, onestamente. Forse qualcuno magari all'università.
Che temerario.
E se avete ascoltato tutte le puntate, lì qualcuno c'è, perché abbiamo gli screenshot di gente che ci ha detto che aveva ascoltato tutte le puntate. Quindi grazie veramente, perché ce ne vuole. Quindi grazie davvero se siamo arrivati a registrare 100 puntate è anche merito di chi comunque ci ascolta, perché un minimo ci dà anche la volontà e la forza di continuare, perché alla fine se fai un qualcosa che non viene visto o ascoltato da nessuno, probabilmente non c'è nemmeno troppo lo stimolo. Quando cominci a vedere invece qualche numero, quando cominci a parlare con gente che ti dice: "Ah, ho ascoltato quella puntata", ti dà in qualche modo, ti ripaga in qualche modo anche dello sforzo, del tempo che ci hai messo. E è una bella soddisfazione e spero che queste siano sia solo no, la nostra prima centinaia, si dice così, solo le nostre prime 100 puntate, che sia di buon auspicio, no? Tra un paio d'anni ritrovarsi di nuovo a registrare la 200ª.
Figo.
Vai. Quindi grazie ancora e ci si vede la settimana prossima con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
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 Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!